In questo terzo incontro vuole parlare di due titoli di Gesù: Gesù il Cristo e Gesù il Figlio dell'uomo. Nel Nuovo Testamento il titolo Messia o Cristo fu considerato talmente centrale da diventare il suo nome proprio. Messia in ebraico Mashiach e in greco Christos significa unto, unto con l'olio, consacrato. Nel periodo compreso tra il secondo secolo a.C. e il primo secolo d.C., furono molti i personaggi che turbarono il popolo di Israele, presentandosi come Messia, e molti personaggi ebbero per un certo tempo anche notevole seguito, e molti finirono in un bagno di sangue. Il caso di Gesù di Nazareth merita un'attenzione storica tutta particolare, se non altro perché è solo ad aver suscitato una sepela tale, nonostante la sua morte in croce, da aver accomunato fino ad oggi milioni di persone, di fedeli, per quasi 20 secoli. E questo nonostante non avesse le caratteristiche delle aspettative messianiche. Era Galileo, di Nazareth, quindi ebreo di serie C, escluso dall'elenco dei messia. Era ben noto quanto a maternità e paternità. Molti attendevano in Israele la venuta di un messia misterioso, di cui non si doveva conoscere l'origine. Non dimostrò ambizioni politiche, né tendenze rivoluzionarie, né capacità di capo militare, ben difficili da identificarsi con un messia figlio di Davide promesso. Come si è arrivati ad attribuirgli questo titolo? Paolo Flores d'Arcais, nel suo libro Gesù, l'invenzione del Dio cristiano, scrive: Gesù non è mai stato cristiano, non si è mai proclamato Messia, era un profeta ebraico apocalittico itinerante che annunciava nei villaggi della Galilea la prossima fine del mondo e l'incombente trionfo del regno dove gli ultimi saranno i primi. I romani lo giustiziarono sulla croce insieme a due sovversivi. I suoi discepoli finiscono per convincersi che ancora in mezzo a loro, la loro fede, tutta ebraica, fa però proseliti soprattutto fra i gentili. Le comunità che professano Gesù risorto, sempre più spesso greche, si moltiplicano lungo 3 secoli, adottando forme teologiche sempre più variegate e tra loro incompatibili. Solo l'intervento del potere imperiale che impone il cristianesimo come religione di Stato porterà a unificare quel caleidoscopio di fedi tra conflitti spesso sanguinosi. La critica più comune a questo titolo dato a Gesù è che la vita di Gesù non ebbe alcun che di messianico. Solo dopo la risurrezione la si osservò sotto una luce messianica. La messianicità di Gesù non è un'enunciazione storica, ma una enunciazione di fede. Il movimento cristiano che si richiama Gesù di Nazareth è concorde nel riconoscerlo come il Messia. Ma questo per fede. La domanda che dobbiamo porci: Gesù è stato riconosciuto Messia prima della risurrezione? È storicamente attendibile che i cristiani delle varie comunità, a pochi anni di distanza dagli avvenimenti di Palestina, proclamino Gesù di Nazareth, quel profeta della Galilea, quel crocifisso di Gerusalemme, come Cristo e Messia partendo dal nulla, cioè senza il benché minimo riferimento alle attese messianiche suscitate o ravvisate dalla sua attività e dalla sua personalità? Com'è possibile che la comunità potesse giungere a una fede messianica di Gesù se nella vita stessa di Gesù non si fosse dati almeno alcuni accenni al suo carattere messianico? In che modo i discepoli poterono tradurre le apparizioni di Gesù nell'idea che il Maestro crocifisso, quell'uomo Quell'uomo sconfitto e sfigurato era il Messia. Questa dichiarazione di fede, dopo la risurrezione, presuppone che la stessa vita terrena di Gesù abbia offerto alcune indicazioni in questo senso. Punto di partenza per ogni discussione sulla pretesa messianica di Gesù è il famoso testo che abbiamo già citato le altre volte, nelle altre riflessioni. Il testo di Gesù a Cesarea di Filippo, quando pone la domanda a Pietro: E tu, chi dici che io sia? E Pietro rispose: Tu sei il Cristo. E il testo continua dicendo: E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi, guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: Lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Gesù non dichiara mai di essere il Messia, ma neppure lo nega. In questo caso, come spesso avviene, impone il segreto. Ordinò loro, severamente, di non parlare di lui ad alcuno. In un altro passo, dopo essersi svelato alla trasfigurazione, troviamo lo stesso divieto. Mentre scendeva dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto. E nella trasfigurazione, Gesù aggiunge un'altra parola e dice: Non ditelo a nessuno finché il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Gesù impone il silenzio sull'argomento perché evidentemente c'è il pericolo che le aspettative in chiave politica e il movimento messianico fornisca l'occasione per un'accusa e una condanna. Questo racconto è stato dimostrato che ha un fondamento storico. Risulta dunque che ancora prima della Pasqua i discepoli avevano professato la fede in Gesù riconoscendolo come il Cristo, il Messia. La professione di fede di Pietro si ricollega alla tradizione profetica che riconosce il Messia come un profeta degli ultimi tempi, l'unto del Signore, l'unto di Spirito Santo. Tutti e 4 i Vangeli sono concordi nell'attestare che il Titus Crucis, titolo della croce, era quello di Gesù di Nazareth, re dei Giudei. Ed è ben difficile contestare l'autenticità storica di questo passo, che ci dà la ragione della condanna a morte. Questo è un fatto incontestabile e non si può negare che Gesù è stato condannato alla croce per l'intervento determinante delle autorità romane. Questo significa che la morte di Gesù, a ragione o a torto, ha assunto il carattere politico, religioso e pubblico. Se non vogliamo pensare che questa esecuzione sia stata frutto di un malinteso, dovremmo ammettere che la manifestazione pubblica di Gesù ha perlomeno dato adito a una interpretazione di tipo messianico e politico. Gesù venne giustiziato dai romani perché è ritenuto un pretendente messianico e sobillatore del popolo. Un testo importante per la questione è quello della confessione di Pietro davanti all'Alto Consiglio. Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, scusate la confessione di Gesù, non di Pietro, il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendo: Sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto? Gesù rispose: Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con nubi del cielo. Ne parleremo dopo del figlio dell'uomo. Matteo dice: Tu l'hai detto. Luca dice: Voi stessi dite che io sia. E Marco, come abbiamo sentito, io lo sono. Ovviamente non si tratta di un resoconto giudiziario. Nessuno degli apostoli era presente al processo. In questo processo il problema messianico deve aver giocato un suo ruolo importante, perché secondo tutti e quattro i Vangeli, e anche questo è un dato inconfutabile storicamente, Gesù venne condannato come re dei Giudei, quindi come pretendente messianico. La qualifica di Cristo emerge per la prima volta nel Cherigma, cioè nel primo annuncio, nella lettera ai Corinti. Paolo scrive, capitolo 15, prima lettera: Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto e risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che è apparso a Cefa e quindi ai dodici. Nella predicazione primitiva, Gesù viene presentato come il Messia della croce. La tradizione più antica ritiene poi che egli sia stato reso Messia da Dio soltanto attraverso la morte e risurrezione. Negli Atti degli Apostoli, infatti, dice: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Alla luce della risurrezione, poi, sono state lette e interpretate le varie profezie dell'Antico Testamento. Il testo di Isaia, il servo sofferente, eccetera. Chiamando Gesù di Nazareth, il crocifisso, come Messia, Cristo, le prime comunità hanno mutuato dal giudaismo il titolo e l'hanno reinterpretato in chiave cristiana. Per questo lo chiamarono Cristo, non il Cristo con l'articolo. Dire il Cristo significava quello atteso, con quelle caratteristiche politiche, quindi c'era già un giudizio su di lui. Dicendo Cristo senza articolo, significava presentarlo come Messia così come si è presentato sulla croce, quindi qualcosa di nuovo, di esattamente nuovo e diverso. Il risultato è chiaro. In questo modo, la comunità cristiana ha voluto esprimere la propria convinzione che Gesù è il compimento che supera tutte le aspettative. Walter Kasper, grande teologo e attualmente cardinale nel libro Gesù il Cristo, ha scritto: Gesù porta a compimento l'antica alleanza infrangendo tutte le speranze del passato. L'avversario del suo messaggio, dell'imminente regno di Dio, non è per lui un potere politico, bensì il potere satanico del male. Egli non ha mirato alla conquista del potere, né è ricorso alla violenza, ma ha concepito la propria attività come servizio. Dopo il titolo Il Cristo, un altro titolo molto importante per Gesù, ed è l'unico titolo che Gesù ha usato per sé, è Figlio dell'uomo. Gesù, Figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo è un tema importante per la comprensione di Gesù. Un dato rivelatore dell'importanza della denominazione figlio dell'uomo è la frequenza con la quale viene usato. Tantissime volte viene usato figlio dell'uomo e tante volte anche figlio di Dio. Figlio Gesù Cristo, Gesù il Cristo, e figlio di Dio sono due denominazioni della stessa realtà. La particolarità del figlio dell'uomo è che si trova sempre esclusivamente in bocca a Gesù, sempre in terza persona, con due semplici eccezioni. Soltanto due volte nel Vangelo questo termine figlio dell'uomo viene usato da altri, dagli angeli al sepolcro, quando dicono: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorto al terzo giorno. E una seconda volta la folla, a Gerusalemme, al capitolo 12 di Giovanni. Allora la folla gli rispose: Noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come puoi dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Tutte le altre volte questo titolo viene usato da Gesù, è in bocca a Gesù in terza persona. E questo titolo è conservato nei logia, cioè nei detti autentici di Gesù. Fatta eccezione, nel secondo secolo d.C., questo titolo scompare dalla prima comunità cristiana. Questo è il titolo che Gesù ha usato tantissime volte per se stesso, l'unico titolo che ha usato per se stesso, e praticamente la prima comunità cristiana lo ignora quasi totalmente. Come dicevo, fatta eccezione di qualche gruppo gnostico, di giudei cristiani, che venivano considerati eretici. Gesù aveva rifiutato il termine Cristo, abbiamo detto, Messia, perché era troppo ambiguo. Il termine figlio dell'uomo era più ambivalente, valeva come persona, come una semplice persona, e come personaggio misterioso. Nei Salmi si parla spesso figlio dell'uomo, parlando di un uomo semplice, di l'uomo qualsiasi, ma c'è un passaggio misterioso, figlio dell'uomo, nel libro di Daniele, al capitolo settimo, che è molto importante. Al termine di Gesù, al tempo di Gesù, era un termine enigmatico, del quale Gesù poteva quindi servirsi per esprimere allo stesso tempo, manifestare qualcosa e allo stesso tempo nascondere. Poteva usare questo termine per parlare dell'uomo, dell'umano, come veniva usato comunemente, e poteva usarlo anche in modo misterioso. Secondo il termine che ora vedremo di Daniele. Vediamo alcuni passi dove Gesù parla in questi termini. Matteo 16, Gesù dice: In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Giovanni, Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse, credi nel figlio dell'uomo? Quindi rispose, chi è Signore? Perché io credo in lui. Gesù gli disse, tu l'hai visto, è colui che parla con te, è lui. Nel Vangelo di Luca, capitolo 6, beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno da loro, e vi insulteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a motivo del figlio dell'uomo. E ancora Giovanni, perciò Gesù disse loro, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non berete il suo sangue, non avete vita in voi. E ancora, e terminiamo, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul trono glorioso, eccetera, eccetera. Come vedete, è sempre in terza persona, è sempre Gesù che parla di sé, che usa questo termine. Gesù avrebbe utilizzato questa espressione popolare in modo solenne in occasione dell'interrogatorio nel Sinedrio. Matteo, capitolo 26, dice: Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci, sei tu il Cristo, il Figlio di Dio? Tu l'hai detto, rispose Gesù. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Il testo che ha aiutato i primi cristiani a capire il significato più profondo di questo titolo sulla bocca di Gesù è il libro di Daniele, come dicevo all'inizio del capitolo settimo. In questo brano il profeta Daniele descrive un sogno, nel quale vede la successione di quattro imperi rappresentati da bestie per esprimere la loro crudeltà e disumanità. Dopo l'esilio, Israele non vede soddisfatte le sue aspettative. È rimasto un popolo dipendente miserabile. Non è riuscito a ottenere la propria autonomia né a ricostruire il tempio che Ezechiele aveva predetto. Nel secondo secolo ha vissuto il periodo di una grande persecuzione. La vittoria di Alessandro Magno e il dominio dei suoi generali dopo la sua morte hanno fatto svanire definitivamente ogni speranza per questo popolo. La circoncisione non veniva più praticata, anzi è stata considerata un rito ripugnante pagano. Si sono costruiti i ginnasi, che sono diventati nuovi centri di cultura umanistica. Sempre più decisamente gli dei illuminati della Grecia si sostituiscono al loro Dio, a Yahweh. In questa situazione, per i pochi credenti rimasti in Israele, Antioco IV, quarto Epifane, diventa il simbolo delle potenze della storia nemica di Gesù. Nel sogno di Daniele appaiono quattro imperi, tre descritti sotto forma di bestie feroci e una bestia talmente feroce da essere indescrivibile. La prima era simile a un leone e ali di aquila, rappresentava l'imperatore Nabucodonosor di Babilonia. La seconda è simile a un orso, scrive Daniele, vorace, che sta sbranando le costole e rappresenta l'impero dei Medi, l'attuale Iran. La terza bestia è simile a un leopardo, con quattro ali d'uccello sul dorso e quattro teste, indica il regno dei persiani. Infine c'è una quarta bestia, spaventosa, insaziabile, implacabile, tanto da non poter essere descritta se non con 10 corna e denti di ferro. Rappresenta il regno di Alessandra, di Alessandro e i suoi successori. È un ridicolo re provinciale. Ma ciò che irrita è appunto il fatto che questo piccolo corno, così lo chiama Daniele, possa dileggiare il Dio di Israele e calpestare la fede di Israele. L'apparizione delle quattro bestie indica che nessun impero contribuisce a umanizzare il genere umano, né a migliorare l'esistenza. Ad ogni impero ne succede un altro sempre peggiore, più disumano, più feroce, fino al punto che arriva quello di Alessandro. E non trova neanche un paragone per descrivere questo animale. La storia del mondo viene di volta in volta dominata da quattro fiere che emergono dal mare, vengono dal basso. Ma alla fine la terra verrà consegnata, dice Daniele, a colui che viene dall'alto. Daniele dice come un figlio d'uomo. Il testo dice così. Capitolo 7, versetto 13 e 14 di Daniele. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nubi del cielo uno simile a figlio dell'uomo. Egli giunse fino al vegliardo, fu fatto avvicinare a lui e gli furono dati potere, gloria e regno, perché le genti di ogni nazione, popolo e lingua lo servissero e il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è regno che non sarà distrutto. Non è facile stabilire il modo in cui si è giunti a delinearsi la figura di questo figlio dell'uomo celeste in Daniele. Come spesso capita nella Bibbia, i personaggi rappresentano il popolo e altre volte rappresentano un personaggio singolo, il rappresentante di Dio. Secondo questa visione, è l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, come l'uomo della Genesi. È chiamato a dominare le fiere. E il suo regno non avrà fine. Il messaggio di Daniele è un messaggio di grande speranza. Dio distrugge i poteri politici disumani, quelli che con la loro ingiustizia e crudeltà opprimono i popoli. E al posto di questi verrà una nuova capacità di governare, che proviene da Dio e sarà garanzia di umanità. Il figlio dell'uomo è dunque l'uomo per eccellenza, l'uomo vero. La realizzazione perfetta del tipo umano, come è stato concepito prima della creazione. Non è stato difficile vedere l'uomo ideale, in questo uomo ideale, in questa massima umanità, nell'uomo Gesù. Gli evangelisti prendono questa immagine di figlio dell'uomo, con questo significato dell'uomo ideale, l'uomo della massima umanità, l'uomo concepito dalla mente di Dio prima della creazione, e lo applicano a Gesù, con questa particolarità. Gesù è figlio dell'uomo perché è la massima espressione dell'umanità, ma è più di un uomo, perché ha la stessa capacità di Dio, quella di perdonare. La sua forza non è dominio sulle persone, ma perdono, comunicazione di vita. Questa sarà la caratteristica di Gesù, che è la caratteristica con la quale Dio si manifesta. Dio è perdono e comunicazione di vita. Il figlio dell'uomo è l'uomo che si comporta sulla terra come Dio stesso. È l'uomo che rende presente il divino e la sua forza divina nella storia umana. L'uomo Gesù di Nazareth rivelò nella sua umanità una tale grandezza e profondità che gli apostoli e quelli che lo conobbero, alla fine di un lungo percorso, poterono solo dire: umano come Gesù può essere solo Dio. Gesù è l'uomo che è Dio. E cominciarono a chiamarlo Dio. La missione di Gesù, quale figlio dell'uomo, sarà di umanizzare il mondo, dare all'uomo la capacità di diventare quello che era fin dall'inizio della creazione, uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. Non solo immagine, ma anche somiglianza, nel senso di assomigliarli nella capacità di amare. Per questo Paolo agli Efesini scrive nel capitolo primo: Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, cioè capaci di amare così, come Dio ci ha pensati, predestinandoci a essere figli adottivi per opera di Gesù Cristo. In Gesù si manifesta pienamente la realizzazione del progetto di Dio sull'umanità. Un uomo che avesse condizione divina. Gesù è figlio dell'uomo dal punto di vista dell'umanità, l'uomo che cresce al punto di arrivare al massimo delle sue potenzialità, ma è figlio di Dio visto dalla parte di Dio. Quindi, per figlio dell'uomo si intende l'uomo che qui su questa terra ha condizione divina e agisce come Dio, è l'uomo Dio. Gesù, figlio di Dio, è venuto in quanto uomo tra le fiere, tra le bestie, nella debolezza dell'uomo e lì ripristina la sovranità di Dio. Essere figlio dell'uomo, però, non è esclusiva gelosia di Gesù, ma una possibilità di tutti, perché figlio dell'uomo si diventa, portando al massimo limite, le proprie capacità di amare. Secondo la promessa di Gesù, Giovanni dice: a quanti lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Il figlio dell'uomo è la possibilità data a tutti, è l'uomo che raggiunge la pienezza della sua capacità di amare e di comunicare vita. Dilatare al massimo la propria capacità di amare è quello che ci consente di entrare nella condizione divina. E da quel momento la vita cambia. Tu sei l'uomo Dio, sei l'uomo che si comporta come Dio. E vorrei terminare con un pensiero di Enzo Bianchi, che esprime quanto è importante la scoperta di questa umanità di Gesù, quanto è fondamentale. Gesù può essere modello per tutti, anche per i non credenti, anche per chi non lo riconosce come figlio di Dio. Enzo Bianchi dice: abbiamo bisogno di una nuova grammatica dell'umano, di riscoprire l'umano, di reimparare l'ABC delle relazioni umane e delle pratiche di umanità.